Addio alle armi. Adattamento radiofonico e regia di Marco Colli. Prima puntata. 28 giugno 1914. Sarajevo, nel cuore ardente dei Balcani. La città è in subbuglio per la visita dell'arciduca Ferdinando, erede al trono austro-ungarico. Si temono gli attentati dei nazionalisti serbi. La marcia di Radetzky è suonata da un'orchestrina militare. La gente si accalca attorno, ascolta e batte le mani al ritmo della musica. Una folla di gente che ride e che grida. Scoppiano dei mortaretti. Due amiche si gridano forte nelle orecchie per superare il frastuono.
Viva l'impero austro-ungarico! Ora vedrai quanto è bello l'arciduca. Viva l'erede! Viva Ferdinando!
Passano proprio qui davanti!
Lunga vita Francesco Giuseppe!
Eccoli! Evviva! Viva l'imperatore!
Ma che fa? Mi spinge via! E che modi sono questi?
Questo idiota mi ha pestato un piede! Maleducato! Montanaro!
Hai volto! Guarda! Guarda anche tu! Cos'hai in mano?
Oh, madonna mia!
Fatemi passare! Vi scongiuro!
Ha una pistola!
È un terrorista!
Libertà per il popolo serbo! Viva la Bosnia libera e indipendente!
L'ha preso nel collo! Sanguina come un fratello!
È morto! Largo! Levatevi di torno! Fermate l'assassino! Via! E laggiù bloccate il
ponte! Presto!
Levatevi, fate la
sotto! Soccorso! L'arciduca!
Esattamente un mese dopo l'attentato di Sarajevo, dove il ventenne nazionalista serbo Gavrilo Princip sparò ed uccise Francesco Ferdinando, erede al trono d'Austria. Il 28 di luglio 1914, l'imperatore austro-ungarico, il decrepito cecco Beppe, dichiarò guerra alla Serbia. La Germania del Kaiser scese in campo al suo fianco. Russia e Francia si schierarono dalla parte della Serbia. I tedeschi, a sorpresa, invasero il Belgio neutrale. Questo atto di forza convinse gli inglesi a prendere posizione contro i tedeschi. Italia e Stati Uniti rimasero a guardare. I due spari di Princip furono la scintilla che diede fuoco alle polveri. Scatenarono terribile la guerra di tutti contro tutti, la prima guerra mondiale, la grande guerra, a cui vennero sacrificate 40 milioni di vite umane. In quello stesso giorno in cui in Europa aveva inizio la Grande Guerra, sulla riva del lago Michigan, a Horton's Bay, c'era una barca a remi tirata in secco. Due indiani aspettavano in piedi.
Buongiorno, ragazzi. Siete i figli di Uzumati?
Buongiorno, Doc. Buongiorno, Fred.
Buongiorno.
Uzumati vi manda a salutare.
Forza, andiamo, Fred. Tu mettiti a poco.
Sì, papà.
Siamo Tupi
e Sevati.
Non vi ricordate di noi?
Quando eravamo piccoli, una volta, il dottore ci ha messo le sanguisughe sulla schiena, se lo ricorda. Siamo venuti a prendervi. Nostra sorella ha le doglie.
Ma non riesce a sgravare. Soffre molto, poveretta. Attraversiamo la baia con la barca. Il lago oggi è piatto come una tavola. Si fa prima.
Papà, papà, ma dove andiamo?
Al campo indiano, Fred. C'è una donna che sta molto male, deve avere un bambino.
Ah, ho capito. Ma dopo andiamo a caccia. Ho portato il fucile.
Hai fatto bene, Fred. Dopo vedremo. Non sarà una cosa da sbrigarsela in fretta. Guarda, c'è un gran nebbione al largo.
Fra poco sorge il sole e la nebbia sparirà.
Coraggio, Dateci dentro coi remi. Il premio è un sigaro per uno. Meritatevelo. Dobbiamo fare presto.
Doc, ce l'avete un goccetto?
Ma su, su, rema, rema. Come si chiama tua sorella?
Prudy. È la squaw di Muata. E questo è il suo primo figlio.
Ah. I bambini, Fred, dovrebbero nascere con la testa in avanti, ma certe volte non è così. Quando non sono in quella posizione, rendono la vita difficile a tutti.
Una vecchia era ritta sulla soglia della capanna indiana con un lume in mano. La giovane, poco più di una bambina, giaceva sul letto di legno. Da due giorni cercava di avere il suo bambino. La ragazzina urlò proprio nel momento in cui Fred entrò nella capanna dietro suo padre. Su un'altra branda, nell'angolo, giaceva il marito fumando la pipa. Sentendo gridare la sua compagna, l'uomo girò la faccia contro il muro.
Acqua, vecchia, falla bollire. Una pentola per gli strumenti e un catino d'acqua calda per lavarmi bene le mani. Ecco, cerca di farlo uscire, ma non ci riesce. Sai com'è?
Certo che lo so.
Tu non sai niente di niente. Allora stammi a sentire. Apri bene le orecchie. Quelle che ha adesso sono le doglie. Il bambino vuole nascere e anche lei vuole che nasca. Tutti i suoi muscoli si sforzano per farlo uscire, per far nascere il bambino. Ecco quello che succede quando grida.
Certo. Poveretta. Senti, papà, mi fa pena. Non puoi darle qualcosa per farla smettere di gridare, per farla stare un po' meglio?
No, non ho anestetici. Ma le sue grida non sono importanti. Io non le sento neanche. Non sono importanti. Il feto è in posizione podalica. Forse la dovrò operare. Lo sapremo tra poco.
Non possiamo aiutare almeno lui. Poveretto.
Ah, lascialo perdere. È lui che ha combinato questo pasticcio. Sono animali, altro che storie. Una moglie di 14 anni. Ma si è mai visto? Piuttosto, tieni alto il lume. Fammi luce. Ora devo tagliare.
Era passato molto tempo. Il sole era salito su e si era affacciato alla finestra. Ora, nel primo pomeriggio, scendeva dietro gli alberi del bosco. Il dottore stava ancora operando.
Fammi luce, eh? Alza il lume, su, Fred, dai, dai. Ci siamo. Ci siamo. Spingi, piccola, spingi. Il bambino si sta voltando. Ci siamo. Aia, mi ha morso. Maledetta puttana di una scuola. Eccolo. Eccolo qui. Eccolo. Finalmente.
Sì, è un maschio. È bello grosso.
Eccolo qui. Vecchia, vieni qui. Prendilo e lavalo. Ti piace fare l'assistente?
Certo.
Ecco, ora ci sono dei punti da dare. Puoi guardare o no, Fred, come preferisci. Ecco un caso da segnalare alla rivista medica, Fred. Fare un cesareo con un coltello a serramanico e ricucirlo con 2,5 metri di lenza di budello. Vecchia! Io tornerò domani mattina. E ora diamo un'occhiata al padre felice. Di solito sono quelli che soffrono di più in queste faccende. Devo dire che si è comportato benissimo. Per tutto il tempo non ha fiatato. Sarà ubriaco e si è addormentato. Tira via quella coperta, Fred. Fategli vedere suo figlio.
Oh, santo cielo! Papà! Papà, vieni, guarda! È tutto insanguinato!
Ma si è ammazzato. Si è tagliata la gola col rasoio. Purtroppo il padre è morto. Non c'è più niente da fare. Nata, prendine un sorso, Fred. Mi spiace moltissimo di averti portato con me. Ti ho trascinato in un gran brutto pasticcio.
Non preoccuparti per me. Non sono un ragazzino. È sempre così dura per le donne.
No, no, questo era un caso eccezionale.
Perché si è ucciso, papà?
Non so. Non ha potuto resistere, immagino.
È difficile morire.
Dipende. Certe volte è molto facile. In guerra, per esempio.
Dicono che ci sarà la guerra in Europa. Vorrei che certe cose non succedessero. Vorrei passare l'inverno qui, sul lago. Andare a pesca e a caccia di scoiattoli con gli indiani della riserva. Non voglio andare al college. Fare le stesse cose che fanno tutti alla mia età. Allora è meglio andare in Francia, sul fronte. Vedere veramente come stanno le cose. Vedere la guerra. Non sono più un ragazzo, sono un uomo.
No, sei ancora un ragazzo. Devi andare al college. Decidere cosa fare da grande. Non ti preoccupare della guerra. E poi l'Europa è molto lontana. Non devi aver paura.
Ma papà, ma non capisci? Non è paura, è voglia di capire. Non ho tempo da perdere io. La paura non c'entra. Io non ho paura di niente.
Ricordatevi che siete il popolo eletto. Lo spirito del Signore è sceso su di me, perché io, il Kaiser Guglielmo, sono l'imperatore dei tedeschi. Io sono lo strumento dell'Altissimo. Io sono la sua spada, il suo scudo e il suo vicario. Sventura e morte a coloro che disobbediranno alla mia volontà. Sventura e morte ai codardi e agli uomini senza fede.
Washington Standard, venite e comprate le ultime notizie dall'Europa. L'Austria ha dichiarato guerra alla Serbia. Gravi preoccupazioni per la pace europea.
È guerra! La Germania minaccia la Francia attraverso il Belgio.
New York Times, comprate il New York Times. L'Austria dichiara formalmente guerra alla Serbia. La Russia è in allarme, le truppe già in movimento.
La pace dell'Europa nelle mani del Kaiser.
Un anno dopo, nell'aprile 1915, nel porto di New York, ignoti affissero un manifesto che suonava come una grave minaccia.
Ai viaggiatori che intendono intraprendere la traversata atlantica, si ricorda che tra la Germania e la Gran Bretagna esiste uno stato di guerra. Si ricorda che la zona di guerra comprende le acque adiacenti alla Gran Bretagna e che, in conformità ad un preavviso formale da parte del governo tedesco, le imbarcazioni battenti la bandiera della Gran Bretagna e di un qualsiasi suo alleato sono passibili di distruzione una volta entrati in quelle stesse acque.
Nonostante l'avvertimento che era apparso sui manifesti, il Lusitania, il grande transatlantico della Cunard Line, battente bandiera inglese, faceva rotta da New York a Liverpool viaggiando a pieno carico. In quel viaggio dei primi di maggio trasportava 2000 persone fra passeggeri ed equipaggio attraverso l'Atlantico. Nessuno dei passeggeri sapeva che nella stiva erano stipate 7000 casse di granate shrapnel destinate al fronte belga. Il 7 maggio, all'ora di pranzo, la nave avvistò la costa dell'Irlanda. Il capitano William Turner tirò un sospiro di sollievo. Ormai era quasi giunto a destinazione.
Capitano Turner, siamo a 6 miglia da Capo Clear e a 3 dal faro di Fasnet, sulla costa irlandese. Tutto tranquillo, la traversata è compiuta. Prevediamo di incrociare un banco di nebbia tra qualche minuto. Eccolo laggiù che si avvicina. Un piccolo banco, non ci vorrà molto per lasciarselo alle spalle.
Grazie, guardia marina Morton. Meglio un banco di nebbia che un sommergibile tedesco. Ci aiuterà a nasconderci. Riducete la velocità a 18 nodi. Azionate la sirena antinebbia. Fra 16 ore faremo il nostro ingresso nel porto di Liverpool. Mantenete gli uomini di vedetta. Non voglio sorprese.
Agli ordini, capitano.
Gentili signore, buongiorno. Stamane vi trovo in gran forma, addirittura splendide.
Grazie.
Cosa posso servirvi?
Mi tolga una curiosità che mi tormenta da quando siamo partite. Mi sa dire se il maestro Toscanini è a bordo?
Il maestro ha rimandato la sua partenza.
Oh.
Lo avremo a bordo nella prossima traversata. Però c'è Mr. Vanderbilt, il banchiere.
Sopravvissuto alla tragedia del Titanic, sì. Di nuovo in alto mare sull'oceano. Un uomo coraggioso, eh?
Il Titanic non era in Lusitania, il più grande e sicuro transatlantico del mondo.
Certo. Quando pensa che arriveremo?
Domattina vi sveglierete a Liverpool con la fanfara, gentilissime signore.
Cosa c'è di buono per colazione?
Allora, abbiamo l'alibut in salsa d'Orléans, il branzino alla griglia Choron,
buono.
Cotolette di vitello, tournedo alla bordolese, prosciutto al forno della Virginia, sella di castrato, anatra arrosto o ripiena, faraona, costata di manzo, soufflé alla tirolese, torta al cioccolato, gelato napoletano.
Oh, quello è buonissimo!
Sei miglia dal faro di Fastnet. Siamo nel mare d'Irlanda. Tutti pronti per l'emersione? 45 metri. 30 metri. Quota periscopica, comandante Schweiger.
Emersione. Pronti ai portelli. Aprite il boccaporto.
Sul periscopio.
Silenzio assoluto.
Periscopio in funzione, comandante. Vedo una nave, un grande bastimento, 3-4 fumaioli, fuori c'è nebbia a tratti ma si riesce a distinguere. È una nave passeggeri, 10 gradi a dritta, distanza 1700 metri.
Fammi vedere. Santo cielo, ma quello è Lusitania. Immersione rapida, uomini ai posti di combattimento. Useremo il lanciasiluri di poppa. Pronti i tubi di poppa per i lanci in immersione.
Agli ordini, comandante. Pronti i tubi di poppa. Timone tutto a sinistra. Eliche a tutta velocità.
Pronti i tubi di poppa. Bersaglio rosso a 90. Distanza 1500. Velocità siluro 30 nodi. Angolo di deriva 10,6 gradi. Velocità 30,2 metri di profondità.
Tutta forza avanti. Timone in mezzo. Così.
Dammi la posizione.
Camere di lancio di poppa libere. Distanza 900. Deriva 10,6 gradi. Siamo sul nemico. Siluri 1-2, pronti.
Fuori.
Uno fuori, signore. Siluro in corsa.
Guardia marina morto. Guardate, a dritta. Quello spruzzo. Come una bolla, una scia che...
Siluro in arrivo!
L'affondamento dell'Lusitania, in cui morirono 1200 persone, fra cui 130 cittadini americani, diede agli Stati Uniti il casus belli per entrare in guerra al fianco della Triplice Intesa. Il Lusitania affondò in soli 18 minuti a causa di un siluro del sommergibile tedesco U-20 che, forse, innestò l'esplosione di tonnellate di munizioni caricate clandestinamente e destinate al fronte belga.
Sei tu, Fred?
Sì, papà, sono tornato. Il presidente Wilson parlerà alla radio. Comincia fra poco.
Per oggi ho finito le visite. Sono stato allo spaccio, ma i giornali non erano arrivati. C'è tempesta sul lago e i traghetti non fanno servizio.
La mamma come sta?
È in camera sua. Sta sdraiata sul letto al buio. Lei è tornata all'emicrania.
Sono stato nel bosco. C'erano le impronte di un orso vicino alla legnaia.
Ah, ecco. Ecco, forse ci siamo, eh? Deve essere la valvola. Fai capricci.
Signori del Congresso, vi ho convocato in sessione straordinaria perché ci sono delle scelte politiche molto serie da fare e da fare immediatamente. Il governo imperiale tedesco ha deciso di usare i suoi sottomarini per affondare ogni nave che cercherà di avvicinarsi ai porti della Gran Bretagna e dell'Irlanda o alle coste occidentali dell'Europa. Questo è lo scopo della guerra sottomarina tedesca fin dall'inizio delle ostilità. I tedeschi, però, avevano garantito il salvataggio dei passeggeri civili delle navi che avrebbero distrutto. Così non è stato. Navi di ogni tipo, che trasportavano ogni tipo di carico, navi adibite ai passeggeri, navi battenti ogni bandiera, sono state spietatamente affondate senza preavviso, senza nessun soccorso, senza un pensiero o un aiuto, senza misericordia per quelli che stavano a bordo, fossero essi passeggeri o marinai. Persino le navi ospedaliere che trasportavano i feriti dal Belgio, neutrale e aggredito dai tedeschi, sono state affondate con la stessa mancanza di compassione o di principi.
Dove andremo a finire, Fred? Ormai questa non è più una guerra europea. È una guerra che ci riguarda tutti. È una guerra mondiale. Versami uno scotch, per favore.
Appunto, papà, proprio di questo ti volevo parlare. Ci ho pensato molto ed ho preso una decisione irrevocabile.
L'attuale guerra sottomarina tedesca contro il commercio è una guerra contro l'umanità. È una guerra contro tutte le nazioni. Le navi americane sono state affondate. Le vite di cittadini americani sono state annientate. Ormai la neutralità armata è impraticabile. Consiglio quindi al Congresso di considerare le recenti azioni dell'imperiale governo tedesco come una dichiarazione di guerra contro il governo e il popolo degli Stati Uniti.
Accidenti a questa valvola. Ecco i vantaggi della vita in campagna. I giornali non arrivano, la radio non funziona. Cosa mi stavi dicendo? Qualcosa di addirittura irrevocabile, mi pare, eh? Sentiamo un po'.
Mi sono arruolato volontario nei servizi ausiliari dell'esercito italiano. Fra un mese partirò da New York con un convoglio militare. Devo presentarmi al mio reparto fra 6 settimane, a Milano. Sarò sottotenente della Croce Rossa.
Accidenti! Fred, ma cosa mi stai dicendo? Sto facendo carte false per tutti i tuoi amici che non vogliono rischiare di partire, di andare a fare una guerra dall'altra parte del mondo e tu di testa tua, senza considerare niente e nessuno, te ne vieni fuori così? Ma questa non me la dovevi fare, accidenti! Non me la meritavo!
Ma io non ho parole, Voglio starmene da solo. Lasciami perdere, lasciami stare. Credo che andrò a fare 2 passi. Ah, dimenticavo. Tua madre vuole che tu vada da lei.
Ciao, caro. Ho sentito che papà alzava la voce. Non gli avrei detto qualcosa per farlo arrabbiare?
No.
Perché avete litigato, caro?
Nulla di importante.
Dimmelo, Fred. Per favore, non cercare di nascondermi qualcosa. Perché avete litigato?
Accidenti, non ti ci metterei anche tu. Lasciami stare. Lasciatemi stare, tutti.
Colui che domina il suo spirito è più grande di colui che conquista una città. Ricordalo. Sono parole sacre.
Al diavolo, mamma! Lasciatemi stare!
Thank you.
Se il governo americano indugiò ancora prima di dichiarare la guerra, il re d'Italia, Vittorio Emanuele III, con il patto di Londra, abbandonò la sua posizione neutrale. L'Italia entrò in guerra il 24 maggio del 1915 contro l'Austro-Ungheria, fino ad allora sua alleata. La reazione del vecchio imperatore austriaco Francesco Giuseppe fu rabbiosa. Queste le sue parole.
Ai miei popoli, il re d'Italia mi ha dichiarato guerra. Una fellonia di cui la storia non conosce uguali è stata commessa nei confronti dei suoi alleati. Dopo un'alleanza durata oltre 30 anni, l'Italia ci abbandona nell'ora del pericolo e con le bandiere al vento passa nel campo dei nostri nemici. L'ingordigia dell'Italia, convinta di poter sfruttare la situazione, non poteva essere placata. E così il destino si è compiuto.
E per la patria mia parto domani, piangere non vedrò la mia piccina, lei stessa metterà fra le mie mani un fiore rosso ed una carabina.
Estate del 1915. L'Italia ha finalmente dichiarato guerra agli austro-ungarici, ma non ai tedeschi. Esultano gli interventisti e i nazionalisti ad oltranza, trionfa la retorica, esulta Benito Mussolini, che sull'avanti si era sempre definito socialista e neutralista ed ora butta le ortiche Giolitti e sulla prima pagina del suo nuovo giornale Il Popolo d'Italia proclama:
io cammino e riprendendo la marcia dopo la sosta che fu breve, e a voi, giovani d'Italia, giovani delle officine e degli Atenei, giovani d'anni e giovani di spirito, giovani che appartenete alla generazione cui il destino ha commesso di fare la storia, è a voi che io lancio il mio grido augurale, sicuro che avrà nelle vostre file una vasta risonanza di echi e di simpatie. Il grido è una parola che io non avrei mai pronunciato in tempi normali e che innalzo invece forte, a voce spiegata, senza infingimenti, con sicura fede, oggi. Una parola paurosa e fascinatrice. Guerra!
Gli fa eco il vate di Pescara, Gabriele D'Annunzio.
Compagni, è l'alba. La nostra vigilia è finita. La nostra ebbrezza incomincia. Come il pico di Marte percote la scorza della quercia laziale, un cuore misterioso urta stamani il petto del primo combattente. Il confine è valicato, il cannone tuona, la terra fuma. L'Adriatico è grigio in quest'ora come la torpediniera che lo taglia. Compagni, è vero? Incredibile sembra l'evento dopo tanta ambascia. Si combatte con le armi, si guerreggia la nostra guerra, il sangue sgorga dalle vene d'Italia. Siamo gli ultimi a entrare nella lotta e già i primi incontro alla gloria.
Il vecchio Giolitti, invece, rimane, nonostante tutto, contrario alla guerra.
Il mio essere neutrale ha avuto il torto di apparire, nel clima esaltato di quel momento, come la tesi dei pavidi, come un puro calcolo di opportunità. Perciò il neutralismo è stato respinto dall'opinione pubblica borghese, invasata dalla retorica dannunziana. Io, invece, avevo ed ho la convinzione che la guerra sarà lunghissima. A chi mi parla di una guerra di 3 mesi, rispondo che durerà almeno 3 anni, perché si tratta di debellare i 2 imperi militarmente più organizzati del mondo. Io non considero la guerra come una fortuna, come i nazionalisti, ma come una disgrazia.
Pronto? Pronto?
Qui torre di controllo.
Sì, qui il comandante Miraglia, a bordo dell'idrovolante Albatros L-173.
Dica, comandante, vi riceviamo forte e chiaro.
Sono in compagnia del tenente D'Annunzio. Chiediamo alla torre di controllo di Venezia Sant'Andrea il permesso di decollo, come da piano di volo. Destinazione Trieste.
Permesso accordato. Procedete, comandante Miraglia. In bocca al lupo.
Q. Così, sul popolo d'Italia, Mussolini commentò l'evento.
Il velivolo condotto dal comandante Giuseppe Miraglia, avendo a bordo Gabriele D'Annunzio, partì alle ore 3:30 del pomeriggio sabato 7 agosto 1915, cominciando subito a prendere quota lungo la costa. Giunto sopra Trieste alle 4:30, era già altissimo.
Ehi, Miraglia! Guarda laggiù, quelle nuvolette sui tetti! Ci sparano addosso!
Non preoccuparti! Tieniti forte! Capriamo fin quando siamo fuori tiro e poi picchiamo giù come sassi!
L'aereo degli eroi, subito avvistato, ebbe il caloroso saluto dai cannoni, dalle mitragliatrici e dai fucili. Fu lanciata una bomba sul magazzino militare Maria Teresa. L'apparecchio, colpito da un proiettile di mitragliatrice, ebbe la fusoliera fracassata. Fece lunghi giri sulla città che appariva deserta. Nel primo giro furono lanciate carte col messaggio dettato dal poeta. Il messaggio lanciato da Gabriele D'Annunzio era il seguente.
Coraggio, fratelli, coraggio e costanza. Per liberarvi più presto combattiamo senza respiro. Nel Trentino, nel Cadore, nella Carnia, sull'Isonzo, conquistiamo terreno ogni giorno. Non v'è sforzo del nemico che non sia rotto dal valore dei nostri. Non v'è menzogna impudente che non sia sgonfiata dalle nostre baionette. Abbiamo già fatto 20.000 prigionieri. In breve tutto il Carso sarà espugnato. Io ve lo dico, io ve lo giuro, fratelli. La nostra vittoria è certa. La bandiera d'Italia sarà piantata sul grande arsenale di Trieste e sul colle di San Giusto. Coraggio e costanza. La fine del vostro martirio è prossima. L'alba della nostra allegrezza è imminente. Dall'alto di queste ali italiane che conduce il prode Miraglia, a voi getto per pegno questo messaggio e il mio cuore. Io, Gabriele D'Annunzio, nel cielo della patria, 7 agosto 1915.
Ma l'America, il tenentino Fred, quando è che è arrivato esattamente? Tutto l'aeroporto, baby.
Tenentino parla l'italiano meglio che me. Anzi, ciacola in Veneto, ciò. E arriva qua che ormai è un anno. Già. Un anno le belle che passai la guerra. Dovrà durare 3 mesi. È ancora qui. Sta brutta bestia.
Dopo bicchiere, però, non ne seconda nessuno. Tenentino. Bella persona, il sottotenente Harry.
Brando vin perché la fa li stessa. Basta che beva. Non è vero, tenente? Eh? Oh, ma adesso basta scrivere alla Murusa. Venga qui con noi a berci un bicer.
Venga, tenente.
Ecco qua. Il tenente. Salute.
Schio, ottobre 1916. Carissimo papà, tanto tempo che non do più mie notizie, così mi decido a scriverti. Questa lettera leggila anche alla mamma, che abbraccio forte forte. Sono di servizio nelle retrovie, zona sicura, vicino al Piave, in pianura. Ho fatto il corso d'addestramento e sono diventato sottotenente. Comando la 4ª sezione di ausiliari del 3° battaglione della 1ª armata. 10 ambulanze Fiat 15 Ter della Croce Rossa. Tutti i giorni giro gli ospedali militari e raccolgo i feriti del fronte orientale. Poi li trasporto fino al treno che parte da Vicenza, che li porta negli ospedali delle città, a Verona, a Brescia, a Milano e Torino. Ma le ambulanze sono poche e i posti non bastano mai. I feriti che trasporto sono pochi e fortunati rispetto a quelli che dovrei portare che rimangono qui, nell'ospedaletto da campo, o anche su, in montagna, sotto una tenda, al freddo e al gelo, a morire fra atroci tormenti. La guerra fa schifo e ho avuto modo di ricredermi su molte delle mie idee di ragazzo. Avevi ragione tu, su tutta la linea. La guerra fa veramente schifo. L'estate in pianura è stata calda, ricca di grano e di frutti e di polvere, quando le truppe dirette agli altopiani la sollevavano marciando. L'acqua del Piave era limpida e guizzante ed azzurra nei canali. Pensavo a te e a noi due e alla pesca alle trote con la mosca su nel Michigan. Di notte vedevamo, oltre la pianura, sulle montagne, i lampi delle artiglierie. Nell'oscurità sembravano fulmini estivi. Sentivamo lontani gli echi delle cannonate come fossero tuoni. Era la battaglia degli altopiani, dove sono morti 150.000 dei nostri. Gli austriaci hanno attaccato sull'altopiano di Asiago e stavano per sfondare, ma hanno dovuto spostare 10 divisioni in Carinzia per fermare i russi del generale Brusilov. E così ci siamo salvati.
L'offensiva di Brusilov, che portò le armate dello zar alle pendici dei Carpazi, fu l'ultimo ed il più alto sforzo dei russi in quella guerra. Da lì in poi la forza combattiva dei russi declinò rapidamente, scossa dai problemi interni e dalle diserzioni sempre più massicce causate dai venti rivoluzionari. Dall'inizio della guerra la Russia aveva perso 4 milioni di soldati. La rivoluzione serpeggiava nelle file dell'esercito.
Presto verrò trasferito in linea, a Gorizia appena liberata. Anche lì c'è un piccolo fiume, l'Isonzo. Italiani e austriaci si fronteggiano sulle ripe scoscese. Ora piove e fa freddo. Tutte le foglie dei castagni sono cadute e i rami ed i tronchi sono neri di pioggia. Sento i trattori che trascinano i cannoni. Passano sotto la mia finestra. Passano anche i soldati, tutti infangati, coi fucili bagnati. Cantano. Pochi giorni fa stavo guidando l'ambulanza quando mi ha superato a gran velocità un'auto scoperta. Dietro, così piccolo che non gli si poteva vedere il viso, ma solo la cima del berretto, era seduto il re, Vittorio Emanuele III. Forte dei successi ottenuti, il piccolo re, d'accordo col generale Cadorna, vuole scatenare una tardiva offensiva sul Carso. Intanto è arrivato il freddo e la pioggia, e con la pioggia è arrivato il colera. Cerchiamo di fermarlo. Finora ne sono morti solo 7.000. La guerra è una vera schifezza.
Venga con noi, tenente. Qua vicino alla stufa fa caldo. Vino o vinassa?
Un cicinin di... vinassa, tanto per gradire. E poi a nanna. Domani presto si parte per il fronte.
Fred arrivò a Gorizia il giorno successivo, alla guida della colonna di ambulanze. La città, sovrastata da una collina su cui si innalzava il castello, era battuta da un vento freddo. Molti cannoni sui viali e nelle piazze puntavano i loro obici verso le colline e i monti che circondavano la città. Nella villa adibita ad ospedale, dove avrebbe alloggiato e diviso la stanza col suo vecchio amico, il capitano e medico chirurgo Alessandro Rinaldi, Freddy si mise a rapporto dal maggiore Robbiani.
Sottotenente Frederick Harry, quarta sezione della Croce Rossa Italiana, terzo battaglione, ottavo reggimento, 35esima compagnia, reparto ambulanze a rapporto, signor maggiore.
Riposo. Sono felice di rivederla, noi ci conosciamo. Non c'è bisogno di fare tutta questa manfrina del rapporto. Bentornato. Vede, Fred, siamo in attesa. Aspettiamo ordini dallo Stato Maggiore. Nonostante l'inverno alle porte, il generale Cadorna intende sferrare ancora un assalto sul fronte dell'Isonzo. Dovremmo riuscire ad affacciarci sul Carso prima della neve. La guerra ricomincerà fra 3 giorni.
Avrò il tempo di controllare i posti di raccolta dei feriti. Ho con me 10 ambulanze perfettamente funzionanti. Ognuna può portare 6 barelle.
Bene. Ne avremo bisogno. All'inizio di ottobre abbiamo perduto 25.000 uomini in due giorni. Il Carso è diventato un camposanto. Ma non pensiamo a questo, che poi la notte non si riesce a dormire. Piuttosto non si dimentichi di passare al casino. Ci sono ragazze nuove, belle, mai state al fronte. 10 lire la doppia, tutto compreso. Asciugamano, acqua di colonia, sapone profumato. Come sono le ragazze, cappellano? Sono belle, vero? Sono gentili?
Le ragazze io le vedo come fossero pecorelle smarrite. Anche loro hanno un'anima, a volte spaventata, incerta, indurita. Certe hanno un'anima gentile. Del resto tutti abbiamo un'anima. Ce l'abbiamo noi, ce l'hanno anche i nostri nemici.
Ecco che si è tradito. Il cappellano ama i nostri nemici. Vuol bene a Cecco Beppe. Il suo principale, il Papa, vuole che gli austriaci vincano la guerra. Il cappellano è un pastore, ama Cecco Beppe e le sue pecorelle. Non è vero, cappellano? Tutte le notti al casino, 5 contro 1. 5 pecorelle, tutte per lei.
Signor cappellano, dobbiamo parlarci noi due. Quest'estate sono stato in licenza nel Pavese, la sua terra. Dobbiamo tornarci insieme dopo la guerra.
Ci vediamo a mensa e ne parliamo, signor tenente.
Un grande piacere, cappellano. Mi deve dire tutto sul Ticino e io le svelerò tutti i segreti della pesca alla trota con la mosca.
Addio alle armi. Sceneggiato radiofonico di Marco Colli. Personaggi e interpreti: Papà Doc, Diego Gaffuri. Fred, Dario Sansalone. Narratore, Elia Shilton. Indiano Tupi, Riccardo Buffonini. Indiano Sevati, Massimiliano Zampetti. Mussolini, Matteo Carassini. D'Annunzio, Mario Cei. Giolitti, Augusto Di Bono. Passini, Maurizio Pellegrini. Gavuzzi, Davide Garbolino. Ambasciatore, Antonio Ballerio. Cappellano, Daniele Bernardi. Madre di Fred, Anna Galante. Kaiser, Rocco Schira. Guardia Marina Morton, Claudio Moneta. Capitano Turner, Luca Sandri. E con Anaì Traversi. Presa del suono, editing e sonorizzazione, Thomas Chiesa. Assistente alla regia, Sara Flat. Regia di Marco Colli. Produzione, Francesca Giorzi.